Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 10, paragrafo 3. La tardiva comunicazione del testo della visione ed una interpretazione sospetta. Papa Giovanni Paolo II fu un fervido devoto alla Madonna di Fatima, alla quale attribuì, certamente con ragione, l'intervento miracoloso che deviò, salvandogli la vita, la traiettoria della pallottola che avrebbe dovuto ucciderlo. Fin da quando assurse al papato, egli avrebbe voluto la pubblicazione del segreto, ma incontrò forti difficoltà interne. So ci dice che le incontrò proprio nella mentalità protestante, pelagiana e modernista, diffusasi anche nella Chiesa Cattolica, che si traduceva nella ostilità a Maria e quindi alla Maria di Fatima. Il pelagianesimo, per inciso, e qui lo dico per riappacificarmi con Sant'Agostino, dopo avergli rimproverato quel suo famoso equivoco interpretativo, fu da lui, contemporaneo del monaco Pelagio, molto combattuto. Pelagio, partendo dalla negazione della trasmissione delle conseguenze del peccato originale per via riproduttiva, giungeva poi a delle conclusioni aberranti che stravolgevano il cristianesimo. Contrariamente a quanto comunemente si crede, i pontefici non sono arbitri assoluti del loro pontificato, ma storicamente e politicamente devono tenere conto delle gerarchie interne di curia che li avvolgono. Essi poi devono mediare anche con quelle esterne, evitare fratture, e non parliamo poi del sempre presente rischio di scismi, di cui peraltro la storia della Chiesa è piena. Giovanni Paolo II, pur ormai fisicamente stremato e sofferente, in una cosa riuscì però ad imporsi: nella decisione di promuovere a Fatima nel 2000 la solenne cerimonia trasmessa in mondo visione per la beatificazione dei due pastorelli Giacinta e Francesco, che veniva a consacrare in maniera ufficiale la verità delle apparizioni e quindi delle richieste della Madonna, ed inoltre nella decisione di fare finalmente conoscere il contenuto della terza parte del segreto. L'autore Socci osserva che in occasione della suddetta cerimonia, l'allora segretario di Stato del Vaticano, Cardinal Sodano, preannunciò che di lì a qualche giorno sarebbe stato pubblicato il testo del segreto appena fosse stato pronto il commento che il Papa aveva affidato alla Congregazione per la Dottrina e la Fede, ma ne volle tuttavia dare preventivamente una sua personale interpretazione nei seguenti termini. La visione di Fatima riguarda soprattutto la lotta dei sistemi atei contro la Chiesa e i cristiani e descrive l'immane sofferenza dei testimoni della fede dell'ultimo secolo del secondo millennio. È una interminabile via crucis guidata dai papi del XX secolo. Secondo l'interpretazione dei Pastorinios, interpretazione confermata anche recentemente da Suor Lucia, il vescovo vestito di bianco che prega per tutti i fedeli è il Papa. Anch'egli, camminando faticosamente verso la croce tra i cadaveri martirizzati, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e numerosi laici, cade a terra come morto, sotto i colpi di arma da fuoco. Dopo l'attentato del 13 maggio 1981, a Sua Santità apparve chiaro che era stato una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola, permettendo al Papa agonizzante di fermarsi sulla soglia della morte. In occasione di un passaggio da Roma dell'allora vescovo di Leira Fatima, il Papa decise di consegnargli la pallottola che era rimasta nella Jeep dopo l'attentato perché fosse custodita nel santuario. Per l'iniziativa del vescovo, essa fu poi incastonata nella corona della statua della Madonna di Fatima. Ecco invece il testo reale della trascrizione della visione che era stata fatta da Suor Lucia. Dopo le due parti che ho già esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: "Penitenza, penitenza, penitenza!" E vedemmo in una luce immensa che è Dio qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. Un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, salire una montagna ripida in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come fossero di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città, mezza in rovina, e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava sul suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, c'era venne ucciso da un gruppo di soldati che gli sparavano vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, sacerdoti, religiose e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nella quale raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Antonio Socio osserva tuttavia riguardo che, rispetto alla visione descritta dalla veggente, l'interpretazione fornita dal cardinale nel discorso da lui tenuto il 13 maggio del 2000 a Fatima appare come una macroscopica forzatura. Il cardinale non legge il testo del segreto, ma anticipa la propria interpretazione, per cui Socci cita qui le parole del vaticanista, nonché noto giornalista e scrittore Andrea Tornielli, che scrisse a riguardo che il segretario di Stato, prima ancora di entrare nel merito del contenuto, vuole fissare i paletti per una sua giusta interpretazione. Inutile entrare in questa sede nella lucida analisi che l'autore fa sulle falle che tuttavia emergono dal complesso di questa interpretazione. Esse sono molte, e sarà dunque a questo scopo molto più utile la lettura dell'opera. Qui basti ricordare che il Papa della visione non cade a terra come fosse morto, ma viene invece ucciso, il che non è certo come l'essere feriti. Inoltre, la scena della visione evoca una tragica situazione di guerra e distruzione, per di più con soldati che sparano e uccidono anche molti sacerdoti, religiosi e laici. Un quadro di insieme ben lontano, dunque, dalle condizioni generali in cui si realizzò l'attentato a San Pietro da parte del killer Aliashka. Secondo Socci, poi, l'attentato a Giovanni Paolo II del 1981 sta alla visione esattamente come altri attentati subiti in precedenza dai pontefici, ad esempio l'accoltellamento a Manila di Paolo VI nel 1970. L'interpretazione del segretario di Stato, dice ancora Socci, è tutta rivolta al passato, una visione che riguarda i martiri cristiani del Novecento. Secondo la sua interpretazione, la terza visione sarebbe conseguentemente null'altro che una ripetizione di quanto già enunciato nella seconda parte del segreto, per lo più la rivoluzione comunista del 1917, il cui epilogo sarebbe l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, peraltro conclusosi con la guarigione.